Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Michele, ma tu lo sai? Lo sai chi è Follettina Creation?
Che cazzo hai detto?
No, perché io so che tu sai chi è Ciccio Gamer, lo sai sicuramente, ma Follettina Creation sai chi è? E Dellimellov? E vediamo, Eric Dufer, lo conosci quello?
Eric Dufer lo conosco, ma tu Satanic l'hai mai letta?
Satanic no, mi manca, però ha un nome molto
Gnoran.
Vabbè, ma non conosciamo. Quante cose non conosciamo.
Capitan Mike
ce l'ho qui di fronte.
No, questo General Mike. Thank you.
vabbè, dai, ciao Mike.
Scommetto che ho capito a cosa stai facendo riferimento.
Sto facendo riferimento a una
belli dell'adolescenza nostra.
Una tragedia, nostra. Una tragedia che si protrae nel tempo, ed è la tragedia del fatto che il mondo mediatico mainstream e il mondo della politica mainstream non sanno nulla del mondo di noi giovani, non sanno nulla e fanno delle semplificazioni incredibili. Hai seguito la vicenda con...
Sì, l'ho seguita anche perché, come sai o forse non sai, ma credo di avertelo menzionato, torno giusto ora, sono anche un po' stanchino, da Trieste, alla quarto o quinto, non mi ricordo neanche più, incontro pubblico con centinaia di studenti assieme proprio alla vittima dell'idiota battuta su Ciccio Gamer, quindi con Elsa Fornero, quindi queste cose Elsa poi le rodono un po', lei te le menziona, quindi ho scoperto che sai quando non hanno niente da dire, ma purtroppo glielo facciamo dire comunque, loro dicono cazzate, vale per il giornalista di moda come vale per il politico. Non so neanche cosa commentare.
Ma è drammatico perché in realtà si rimarca ancora una volta il fatto che c'è proprio una classe che... Com'è che potremmo definirla? La classe dei comunicatori di professione, televisiva perlomeno, che non solo non sa nulla di questo mondo, del web, di chi produce contenuti di qualsiasi tipo, ma poi si getta in semplificazioni con la sicumera di chi invece vuol far sentire lo spettatore di saperne, e invece non ne sanno un cazzo, ed è incredibile questa cosa. Ed è, sai, interessante il fatto che ci si chiede sempre, ma com'è che i giovani poi non si interessano più, cosa falsissima, ma com'è che i giovani non si interessano alla politica, com'è che non leggono i giornali? Beh, se questo è il livello che si richiede, che si pretende da chi dovrebbe invece avvicinarli, la situazione è inevitabilmente drammatica.
Guarda, sì, cioè sono d'accordo su tutto, non so neanche se il soggetto specifico o altri che fanno del giovanilismo sciatto poi li vogliono avvicinare. Ti ripeto, io credo che in 5 incontri, 6 incontri, se aggiungo Cagliari che ho fatto da solo e Sassari, avrò incontrato letteralmente, fisicamente 2000 di persone tra i 18 e i 25, quindi e mi sono sembrati assolutamente ignoranti, o comunque non gliene poteva fregare di meno di Ciccio Gamer, e gli interessavano altre cose. Ho l'impressione, Rick, che questo sia il vizio non solo rispetto ai giovani, ma in generale, e che ci sia una, cioè, non, io, tu sai che io non amo i complotti, quindi questo non è un complotto, però si è venuto determinando per equilibrio una specie di squadra di congrega politico-mediatica che, come dice il mio amico Luca Codagnone prima, in questo momento discute di sugar tax, i debiti sconfitti da Zingaretti, con tante sì, con tante no, Laura Taverna e Ciccio Gamer, la laurea della Taverna, e come se questi fossero i problemi del paese.
Mm-hmm. Sì, assolutamente, assolutamente.
E credo che al paese reale non gliene può fottere di meno, però siccome quello che passa il convento, nella maledetta televisione, nelle cose che questi controllano, la gente, boh, non so come dire, abbozza, fa finta che gli interessa, non lo so.
Dimmi. Sai, poi però c'è anche... Dimmi tu. No, questo... Allora, questo è un aspetto sicuramente, sicuramente preponderante, cioè il fatto che si parla di gossip alla fine, ma pure inventato, pure di bassissima lega. E però dall'altra parte c'è un effetto su questo. Perché? Perché io come te, vabbè, in realtà io lo faccio ormai da 5 anni nelle scuole, alle conferenze, incontro una montagna di gente che c'ha dai, in realtà molto prima anche dai 14, alle mie conferenze vengono ragazzi di 14, di 15 anni, fino a poi vabbè settantenni, ottantenni, però la fascia fra i 14 e i 25 è quella più nutrita, e incontro tantissimi. E io vorrei proprio lanciare questo messaggio che mi sembra che la televisione, un po' per paura di questo mondo, perché la televisione è terrorizzata dal mondo del web, dei nuovi comunicatori e queste cose qua, io vorrei lanciare un messaggio e dire: io ricevo mediamente 30 mail a settimana, mail lunghe, elaborate, di persone, diciamo, fra i 15 e i 22-23 anni che hanno in piedi progetti culturali, che stanno scrivendo cose, che si danno da fare all'università, che hanno associazioni, che hanno iniziativa. E questa parte invece delle persone giovani viene sempre sacrificata all'altare appunto della semplificazione, come quei vecchietti che davanti al cantiere dicono: ma ai miei tempi non c'era Ciccio Gamer. Come se poi ai tuoi tempi tu, come ho detto nel podcast di questa mattina, caro Carlo Calenda, magari non magari guardavi Colpo Grosso. Cioè, nel senso, voglio dire, di cosa stiamo parlando? In realtà, al di là
del fatto che... Cosa vuoi? Su Calenda io ormai prendo il quinto. L'uomo c'ha dei problemi con me, quindi poverino, c'ha dei problemi.
Prendo
io faccio fatica a commentare Calenda, quindi vai tu. Però ovviamente mi incuriosisci. Certo. Però vai tu, vai tranquillo. Per il momento ci sta tutto, io faccio la spalla.
Cioè,
dai.
Io credo che sia un danno enorme, perché poi incontro persone giovani che mi dicono: cavolo Rick, però è incredibile, ogni volta in cui c'è qualche ventenne, ventiduenne che tira fuori una stronzata, che fa roba frivola, su tutti i giornali, sempre e continuamente, poi però nessuno si mette a parlare di cose che mi verrebbe da definire, però senza il connotato morale, edificanti, cioè cose che comunque sono fatte per costruire progetti, iniziative, che invece sono tantissimi e che sono una parte importante di questa classe sociale che sta venendo avanti, che sta crescendo e che poi guarda la televisione e dice: ma porca miseria, Cosa posso aspettarmi io da un paese in cui i media di massa, quindi i giornalisti che finiscono sui giornali nazionali, e i politici, e chi fa televisione, poi alla fine tira fuori, soltanto poi per denigrare un interlocutore, come in questo caso Elsa Fornero, che come hai detto giustamente, incontra centinaia e centinaia di giovani ogni settimana, tira fuori Ciccio Gamer, peraltro poi rincarando la dose dicendo che Ciccio Gamer è una roba vergognosa, che poi poro Mirko fa un lavoro dignitosissimo, dignitosissimo, e io dico: ma porca miseria, ma scusami, questo qua è un imprenditore che si sta ritagliando, che ti piaccia o meno il suo ruolo professionale in un campo molto difficile, almeno abbia il rispetto di non metterlo alla berlina così, perché vuoi farti bello con i tuoi 30.000 vecchietti che vengono a darti il voto e a cui devi elemosinare.
Ma guarda, non lo so, però te, io capisco la tua tentazione di farne una questione giovani vecchi. Io ti immagino stamattina a Trieste sono andato giù durissimo su questo aspetto economico, ricordando ai ragazzi e alle persone che mi ascoltavano, c'erano anche delle persone, ci sono state, la Romagna di Trieste, che è molto grande, era piena, mm-hmm. C'era stato un 10% di non studenti. Mm-hmm. E quindi sono andato giù durissimo sul fatto proprio che la contrapposizione sta diventando sempre più brutale e che l'esproprio, la distruzione del loro futuro è sempre più reale. Però nello specifico non riesco neanche, purtroppo ancora peggio, non è neanche una cosa di presa per il culo dei giovani, sì, c'è un giovanilismo imperante che li prende per i fondelli, ma la presa per i fondelli mi sembra veramente generalizzata. Cioè, e quindi però io sono un po' esterrefatto, come ho detto stamattina a Trieste nel finale, quando... come al solito ti fanno le domande, ti dicono: ma cosa dobbiamo fare, ma voi cosa ci consiglia la politica? Posso dirtelo però, la gioventù, italiana mi sembra un po' spaesata, troppo timida, non lo so. Cioè, gli ho detto muovete il culo, cioè dovete farlo voi. Perché non sono in piazza a incazzarsi come delle bestie sull'Alitalia? Nessuno di loro vola all'Italia, perché dalle università italiane non nasce un grido, ma proprio di odio, vendetta, basta con l'Alitalia?
Questa è una
cioè, abbiamo buttato sull'Alitalia molto di più di quello che spendiamo in università.
Certo, certo.
Gli è andato, cosa sono? Andrea Giulicini, credo abbia appena fatto altri 350 milioni, ho letto male? Non so, sì, tu sì. Forse, perché oggi ho seguito male le notizie, quindi...
Sì, ho letto una cifra, milioni, adesso non capisci? La ricordo però, tanti.
Cioè, mentre questo qua e là che un miliardo per l'intero sistema universitario sarebbe tanto, cioè... Perché, ragazzi? Ecco, io su questo, scusami, non voglio ribartarti il tema addosso, però mi devi aiutare a capire.
Del perché nessuno scende in piazza?
Del perché scendono in piazza raramente con posizioni, tra l'altro, che io chiamo angurie, e credo anche tu, per questi temi simbolici, no? Alla GT e sulle cose che gli cambiano giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, il futuro, loro vengono anche ai dibattiti, ti ascoltano, fanno domande, però la domanda finale è faccia qualcosa lei.
Beh, questo è un problema
di professore.
Questo è un problema generalizzato, sono d'accordissimo. Beh, di questo abbiamo discusso molte volte, il fatto comunque di aspettare un po' la risposta che arriva. Sul fatto di Alitalia, io ti rispondo dal mio punto di vista. Non so, mi metto nei panni di un ragazzo di 17 anni, ok? Quali sono i mezzi di informazione di un ragazzo di 17 anni normalmente oggi? Sicuramente, non so, i siti di Repubblica, andrà a leggere il sito di... Quando è proprio bravo, Valigia Blu, questi siti che magari fanno ancora un po' di inchiesta, fanno ancora un po' di approfondimento, cose simili, magari... È pure abbonato all'IMES, proprio quello che va a spulciarsi le cose. Ecco, fra queste cose qua, fra questi mezzi di informazione un po' più superficiali in realtà di l'IMES e Valigia Blu, di quanti hanno parlato effettivamente di Alitalia? In maniera però, voglio dire, in maniera approfondita, nel senso non soltanto dicendo altro salvataggio del governo. Perché poi, sai, tu me lo insegni con i tuoi video, con quello che proponi anche come divulgazione, come didattica web. In realtà per arrivare a rendersi conto di cosa significa 350 milioni di euro in più ad Alitalia, bisogna avere un retroterra, bisogna avere ben chiare alcune informazioni, per esempio la storia dei salvataggi, perché un 17enne che vede il governo salva Alitalia o finanzia Alitalia con 350 milioni, ma non ha mai incontrato la notizia che questo è il 25esimo salvataggio negli ultimi tot anni, ovviamente non riesce a dare il peso
giusto a questa notizia. Credo sia il settimo, l'ottavo.
Sì, infatti, cioè siamo a livelli veramente, veramente di pazzia pura. Oltre a questo, quindi oltre alla consapevolezza storica di cosa è avvenuto negli ultimi 15 anni, bisogna che ci sia anche un po' di dimestichezza con quella che è la conoscenza proprio del valore del denaro, nel senso molto molto semplice, ok? Un 17enne oggi sa a quanto ammonta il debito pubblico italiano e quindi sa fare un raffronto fra questa cifra che è stata data dall'Italia.
No, d'accordo, d'accordo. No, capisco, cioè manca... però a parte che questo in parte sì, di nuovo, torniamo al punto di prima, il sistema mediatico-politico dedica a tutti zero informazione su questi fatti, che sono quelli rilevanti, e nella misura in cui riesce a segmentare, a rivolgersi alle persone più giovani, li tratta con un misto di infantilismo e paternalismo. Sono totalmente d'accordo.
Sì, sì, sì,
e
sì,
con
sì,
poveretti, sì. No? Queste cose qua. Però io faccio appello a loro, ragazzi, gli ultimi 350 milioni, dopo averne dati altri 600, dati all'Italia, sono il 7% della spesa annuale sull'università, capite? Ed è solo l'ultima goccia. Quei 350 milioni, se invece di darli a questo compagnia di inqualificabili, mi viene a fare a butti, li avessero spesi per l'università, magari, come ho visto stamattina, l'Università del Trieste, gli edifici non crollerebbero.
C'è
il Dipartimento di Economia che dovevano aggiustarglielo in 6 mesi, poi pensa un po', hanno scoperto che era pieno di amianto, quindi non si sa quando potranno tornare ad avere un edificio normale. Hai capito che roba?
Capisci, il punto è, guarda, io su questo, lo sai, ne abbiamo già parlato, io lì non riesco a smuovermi, siamo arrivati, cioè siamo, nel senso, le persone che cominciano a fare informazioni sono arrivate adesso, che è molto tardi, e cominciamo a io credo che moltissime persone di 16-17 anni che hanno cominciato ad ascoltare il tuo canale, il mio canale, i progetti, Liberi Oltre, abbiano cominciato a porsi delle domande che prima non si ponevano. Il punto è che fino ad oggi queste persone spesso non sono state messe in condizioni di incontrare l'informazione.
Vabbè, ma dai, ma non siamo mica tu, io, Shai e altri tre che dicono queste cose. Santa Madonna, no. Dovevano aspettare noi.
Ma da quanto, Mike, da quant'è che c'è un po' di informazione fatta attraverso il web? È veramente una cosa recente, che tantissime persone, ma non solo 17 anni, anche 40 anni.
Ma poi adesso voglio dire, cioè, tu e io, cioè io mi, vabbè, non capisco, cioè, io alla fine mi informo, no? Cioè, basta andare a leggere, santa Madonna, nelle pieghe dei giornali. Non lo so, ragazzi che ci ascoltate, cioè, davvero vi stanno a via per culo, eh?
Sì,
posso
così,
dirlo
così.
In romano, visto che va di moda.
Parlo tanto. Sì.
L'informazione italiana, l'80% parla romano, esattamente come l'Italia, chissà perché.
Ecco, demonetizzato il video, chiuso il canale a Rick Dufer. Grazie Mike, grazie.
Perché hai tanti follower in quel di Roma?
Ma no, sto scherzando.
Deromanizzatevi.
No, ma cioè, in realtà c'è il complotto, nessuno vuole sentire certe cose. No, però in realtà, tornando a quello che dicevi prima sul complotto, anch'io sono...
Fammi fare una roba, sono schiavo di una drag addict, devo prendere... Io ti ascolto, devo solo muovermi dal video.
Vai tranquillo. No, dicevo, anche, come tu hai detto prima, anch'io sono assolutamente contro ogni pensiero di complotto, complottismo e queste cose qua. Però l'idea che per... 25 anni almeno, ma in realtà un po' di più, ci sia stata una sistematica distruzione, non dell'informazione in sé, attenzione, ma di quel terreno in cui le persone possono incontrare normalmente l'informazione. Cioè, nel senso, ogni giornale, se tu, ora veramente, ogni giornale che io apro, io ormai la mia rassegna mattutina non leggo quasi più nulla di italiano, Mike, perché è tutto uguale. Dicono tutti la stessa roba, tutte le stesse notizie, copincollate le une dagli altri, e io mi chiedo, io, te, che siamo persone che hanno avuto anche un certo tipo di formazione, che sono sbattute e che hanno avuto anche un po' iniziativa in questo, sicuramente abbiamo il pensiero di dire leggo fra le righe, vado oltre, e ci mancherebbe, è la nostra formazione anche. Però un ragazzo di 16 anni che magari vive, che ne so, a Mestre e c'ha il padre muratore, la mamma casalinga e non c'ha libri in casa e queste cose qua, magari ce l'ha anche l'iniziativa, ma dov'è che le incontra queste informazioni se non finisce un po' per caso in una condivisione di qualcuno che riesce a darle? Cioè, c'è un problema.
Sono
vero.
Assolutamente d'accordo, però come dicevo, infatti,
e non è vittimismo questo, attenzione, non voglio vittimizzare nessuno, è semplicemente che c'è stata una destrutturazione.
Allora, nella stessa maniera in cui l'hanno mosso Rick Dufer, Michele Boldrin ed altri, ma io poi non c'entro un cavolo, sono di un'altra generazione, ok?
Beh no, tu stai mettendo il culo come in questi
credo
questi
che
mesi.
Le persone più responsabili, c'è un problema, occorre che ci sia un processo a cascata.
Eh sì.
Se non c'è un processo a cascata, sì, io sono d'accordo, l'informazione, il sistema mediatico ufficiale italiano si è venuto conformando per equilibri di potere, di interesse, c'è stata una selezione dei mediocri senza spina dorsale, degli ignoranti, dei servi, dei furbetti, sono assolutamente d'accordo. Questo è un meccanismo, non è che ci sia un complotto, che c'è un grande vecchio che coordina questo, però è quello che noi che studiamo i comportamenti sociali chiamiamo un equilibrio. Gli incentivi sono tutti in quella direzione lì, e a un certo punto c'è un effetto valanga, quando non serve neanche che sia la maggioranza relativa si comporta in una certa maniera, gli incentivi diventano allineati, diventano tutti uguali, tutti esatto. Ignoranti, tutti paraculi, tutti pronti alla battuta, tutti furbetti, tutti Luca Telese fondamentalmente, tutti servi del padrone di turno, tutti a far sì. E quelli che provano a far finta di essere contro fanno David Parenzo, cioè fanno finta di essere contro, ma è perché è la parte che gli hanno dato, tanto di sostanziale non hanno nulla da dire. D'accordo, verissimo. Però c'è un problema di assunzione di responsabilità ai vari livelli, e io continuo a trovare un grado di passività, di, cioè hanno vinto, probabilmente hanno vinto, nel senso che si è diffuso fra la gioventù italiana l'idea che ci si può salvare da soli, ecco, posso metterla così, si è diffusa l'idea che ci si può salvare da soli, nel seguente senso: chi è più bravo fa, diciamo, quello che ho fatto io a suo tempo, va via, che, non tutti quelli che sono più bravi, però quelli che fra i più bravi se la sentono vanno via. Altri dicono io mi faccio la mia carriera, sì è una situazione del cavolo, mi stanno spennando, mi trattano da imbecille, mi raccontano bugie, mi danno un'università che non regge, i professori fanno finta di insegnarmi e poi io faccio finta di imparare, eccetera, eccetera. L'aspetto dell'azione collettiva si riduce a fenomeni di moda e non di azione politica collettiva. Capisci? Per cui sì, tutti quanti a fare lo sciopero per il clima e domenica con noi ce ne saranno ben pochi a farlo per il nucleare. E poi quando gli dici ma sentite perché non provate invece a chiedere molto concretamente che questo scandalo di Alitalia finisca e quei soldi vengano spesi per borse di studio universitarie, ti guardano come se tu avessi detto una cosa assurda. E quindi qui c'è un meccanismo, evidentemente i Boldrini, i Duffer, i Masala in arte Shai e tanti altri che mi sembra cerchino di ragionare, che non siamo poi tanti, che non siamo poi tanti, forse bisognerebbe fare più squadra,
è quello
dovrebbero appunto cercare, o forse l'incapacità nostra, di motivare altre persone a crearli sti argomenti. Oggi ai ragazzi di Trieste ho detto guarda, siete un bel gruppo, cioè perché non usate gli strumenti della comunicazione per creare seminari di questo tipo quotidiani o mensili sui temi che possono interessare a voi, senza dover avere Boldrini e la Fornero che vengono con le loro risorse, spendono una giornata intera per venire fino a Trieste, cioè, perché questo è obiettivamente costoso.
Certo.
Devi dedicare un'intera giornata, non lo posso fare, infatti ormai ho detto un po' di no ad altre sedi universitarie. Occorre utilizzare altri strumenti per fare informazione, devono raccontare, se no sì, se no è tutto ciccio bello, ciccio gamer, come cazzo si chiama.
Ma guarda, da questo punto di vista io ti dico che avendo cominciato qui su YouTube qualche anno prima di te, ti dico che negli ultimi 2 anni c'è una crescita esponenziale di persone che cominciano a farlo.
Tu
io
dici,
credo che
sì.
Sì, 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 ma canali che parlano di dalla fisica alla biologia, di matematica, di persino di economia sono nati alcuni canali. Quindi, secondo me il movimento c'è, serve una massa critica molto più ampia. Perché quello io lo ripeto sempre, finché siamo in 20, in 30 a fare sta cosa e c'hai comunque dall'altra parte il muro di gomma dei BioBlu e similia, quando cominceremo ad essere 5.000 a fare questa cosa qua, la massa critica si crea perché tu produci le condizioni affinché un sedicenne trovi con più facilità l'informazione su Alitalia. E questo, manca il contorno comunicativo che producendo tantissimi contenuti di questo tipo permetta a una buona porzione dei giovani, ma anche meno giovani, di incontrare certe informazioni. E questo è il punto fondamentale. Perciò l'invito è... Io l'ho già fatto qualche puntata fa nella nostra rubrica, però l'invito allora lo lancio di nuovo. Se avete informazioni, se avete talento, se avete studiato, se avete letto tanto, se avete qualcosa da comunicare, fatelo, metteteci la faccia e fate in modo che questa massa critica prima o poi arrivi. Io ho grande fiducia nella generazione di quelli che oggi hanno dai 16 anni ai 20 anni, perché ripeto, ne incontro tanti e vengo sommerso da mail di iniziative, mi chiamano, poi io non posso farlo assolutamente perché finché non ci sarà...
Sì, domanda c'è di molta, sono d'accordo, anche dopo hai ragione, cioè c'è una dimensione di curiosità, non lo so, sarà che io sono nato in una generazione in cui ci siamo assunti forse le responsabilità fin da piccoli, prima... Avrei
certo, ma anche perché le condizioni erano diverse,
che prendessero sta roba il toro per le corna, anche perché c'è urgenza ormai, guarda, quest'ultima finanziaria, non ti voglio tediare, appena avremo un tempo per riprendere le chiacchierate con gli altri faremo 2 conti, ma insomma io lo sto guardando, quest'ultima finanziaria è una, non solo una presa per i fondelli gigantesca di chi lavora e della gioventù, ma fa anche un danno serio, peggiore, la considero peggiore di quella che hanno fatto Di Maio e Salvini.
Scusa, la dico esagerata se la definisco, perché ho guardato, la sto spulciando anch'io, sono esagerato se dico che è un atto di guerra intergenerazionale questo, letteralmente. Cioè è proprio...
Sì, continuano
l'atto
con la guerra
di guerra di una generazione nei confronti dell'altra, non c'è nulla da fare. Perciò sì, bisogna muovere il culo, e la prima cosa da fare è metterci la faccia, e la seconda cosa da fare è fare gruppo, fare massa critica di persone che cominciano a usare il cervello, senza arrendersi alla necessità di andarsene. Ecco, io credo che sia un po' questo il fatto. Io riscontro quella cosa che dicevi prima, cioè in tanti dicono vabbè, sai cosa, studio qua e poi me ne vado. Credo che quella sia una tendenza che va assolutamente controbilanciata. Da questo punto di vista io guardo anche alla storia e credo che in periodi in cui la politica, il potere pubblico non riusciva a fornire il terreno fertile per iniziative e queste cose qua, io credo che la gente abbia cominciato a crearselo da solo, spesso, quel terreno. E io credo che è un po' quello che stiamo cercando di fare qua. Mi sento tranquillo nel dire che il lavoro che faccio io, che fai tu, che fa Shai e fanno tanti, è un po' la creazione di quel terreno affinché domani ci siano meno persone che dicono «Ah, io me ne vado». E tutto sta
sì,
poi
mi piace allora pensarlo, non sono del tutto così ottimista. Ti sento molto più ottimista di quando ti ho conosciuto un anno e mezzo fa. È anche molto più, come dire, preso dalla dimensione ormai sociale di quello che facciamo, che sì, mi rallegra, sì, Riccardo. Rick, scusa.
Ma guarda, in effetti fra Rick e Riccardo c'è sempre una lotta per contendersi la mia personalità, ma insomma va bene con tutte e due, va bene con tutte e due. Comunque sì, però dall'altra parte...
No, anche perché sai, vedo adesso che ho frequentato, ho indagato un po' di più come ha fatto YouTube, cioè chi c'è, chi lo frequenta, vedo anche purtroppo e a calapiare molta attenzione giovanile, se non voglio far nomi, ma a notevole cialtronaggine.
Quello sì, ma perché ci sarà pure sempre quello, sarà inevitabile affermare.
Però ben fatta, sofisticata, cioè guru, il numero di guru è un'altra roba che non... Cioè, vedo tanti guru che sembrano attrarre gente con le soluzioni...
Quelle facili.
Quelle facili, no...
Ma quelli ci saranno sempre, ripeto, il nostro lavoro è fare massa critica, sono nati tanti canali ma posso anche citartene alcuni, posso citarti per esempio, non so, nel campo scientifico, se tu vai a guardarti un canale come quello di Entropy for Life, Giacomo Moro Mauretto, che è un mio amico di Bassano, ha un canale che è cresciuto tantissimo, lui parla di evoluzionismo ed è molto bravo, prima o poi te lo faccio pure conoscere. Ed è veramente un canale eccezionale, ne sono nati tanti di canali che fanno questo, o anche podcast. Io credo che la strada buona ci sia, tutto sta a vedere se la massa critica si creerà e soprattutto se si creerà una comunità di persone con intenti comuni, e quello ripeto, quella è la vera incognita. Il numero di persone c'è, le idee ci sono, bisogna far gruppo, Mike, bisogna far gruppo, nient'altro.
Sì, anche se bisognerebbe inventarsi come farlo, perché occorre anche mantenere, diciamolo francamente, la nostra individualità senza... Cioè,
ma quello sicuramente.
Conta anche un po' la varietà, no? Conta un po' la varietà di quello che...
Obiettivi comuni a partire da spinte individuali, sempre, assolutamente, quello non c'è alcun dubbio.
Ma non so, domani... spero di non averti portato via da quello, perché ho reagito avendo in mente.
No, in realtà credo che
quello che ho visto stamattina, insomma, l'esperienza di stamattina, ecco.
Certo, credo siano venute fuori delle cose molto molto interessanti. Io ti dico, un giorno ti faccio vedere la mia casella mail, cosa ricevo io durante la settimana, un sacco di cose che poi devo girare ad altri, perché in realtà io non riesco a rispondere a tutti. Sono veramente tante le persone, giovani, molto giovani, che hanno un sacco di iniziativa. Il nostro lavoro è soprattutto dare carburante a loro, per far sì che portino avanti i loro progetti. E vedrai domani quanta gente giovane verrà a Mestre. Vedrai domani.
Dici,
quanta gente.
A proposito, sì, domani vado a fare da spalla a Ricca Mestre, che presenta il suo libro. Quindi.
Esatto. Se volete, saremo a Mestre alla libreria Ubic. Beh, in realtà domani, oggi, per chi lo sta vedendo o sentendo.
Ah, è vero, perché registriamo oggi.
Sì.
Viene guardato domani.
Sabato 19.
E quindi per chi lo guarderà sul canale mio, ciao!
Ciao. Siamo nel futuro. Sabato 19 alle 18:30 a Mestre, ci sarà Mike, ci sarà Andrea del canale Cartoni Morti, che mi presenterà, e sarà una bella chiacchierata, quindi insomma, se siete di Mestre, dintorni, siateci, sarà sicuramente molto bello. E niente, e quindi la risposta è massa critica. E sai qual è il mio sogno? Il mio sogno è che un giorno, in una trasmissione televisiva, qualche persona decerebrata dica a una persona intelligente: ma tu sai chi è Ciccio Gamer? E la risposta della gente intorno sia: ma che cazzo Ciccio Gamer? Ma chi è Alessandro Masala? E chi è Rick Dufer? E chi è... E tutti quelli che invece magari... E ripeto, con tutto rispetto per Ciccio Gamer, non sto assolutamente dicendo nulla, però che ci sia anche il pensiero che sul web si produce non soltanto intrattenimento, ma anche roba buona, come si suol dire in questi casi.
Beh, è di un ottimismo incredibile, Rick, ultimamente. Non mi resta che
lasciarci dicendo... Eh?
Con questo tono di ottimismo, e ovviamente non è tutto Ciccio Gamer ciò che pensa.
Tutto Ciccio Gamer ciò che pensa. Perfetto, anzi, grazie a tutti per l'ascolto.
Ciccio Gamer quel che pensa.
No, povero. Ciao a tutti, ciao a tutti, buon weekend, ciao Mike.
Orca, sta cadendo la linea giusto in chiusura.
Perfetto, ottimo.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.